worse than God at all.
Buried in a bed cemetery. I don't want.
Eccoci qua, ben ritrovati su Radio Bandiera Nera con il consueto appuntamento quotidiano della rassegna stampa a cura della redazione del Primato Nazionale, che va in onda tutti i giorni, da lunedì a sabato, dalle 13 alle 14. Io sono Cristina Gauri e sono qui per passare in rassegna le notizie del giorno che potete trovare commentate, approfondite sul primato, sul sito del Primato Nazionale e che vi ricordiamo di condividere evitando di dare spazio a siti di disinformazione ridicole di cui non faremo il nome, altrimenti siamo cattivi. Vi ricordo anche che il Primato Nazionale è un mensile, lo trovate in edicola, è uscito proprio qualche giorno fa il numero di aprile e vi invitiamo ovviamente ad andarlo ad acquistare previa regolare autocertificazione. Passiamo a commentare le notizie di oggi. Come prima, è prevista per oggi alle 15 la riunione dell'Eurogruppo per valutare gli strumenti per fronteggiare. Argomenti all'ordine vi è la potenziale adozione del famigerato MES, per il quale sarebbe stata raggiunta la quadra su una versione light, nonostante nessuno abbia specificato in che cosa si sostanzierebbe questa versione light, tra virgolette, rispetto al modello originario. Il meccanismo verrebbe attivato per finanziare nello specifico i servizi sanitari e le misure adottate o da adottare in contrasto allo scoppio della pandemia, come dice il sito milanofinanza.it, con limitazione al 2% del PIL per ogni Stato membro e a condizioni che verranno precisate in un memorandum of understanding unico per tutti. Il prestito ha durata 12 mesi con un piano di rientro da spalmarsi nei successivi 5-10 anni. La bozza di accordo, per come è stata trapelata, però nasconde insidie da qualsiasi parte la si guardi, a partire dai numeri, cioè il 2% del PIL rappresenta per l'Italia un contributo di meno di 40 miliardi, una somma che innanzitutto è insufficiente per le necessità sia di medio che di breve termine, e poi è pari all'incirca quelle già stanziate dall'esecutivo ed in ogni caso facilmente reperibili sul mercato. In secondo luogo non è stata chiara la distinzione tra le spese che saranno finanziabili o meno con la linea di credito del MES. Cioè si è parlato delle necessità relative alla pandemia, sanitarie o a tutela del tessuto produttivo, però chi è che le deciderà? Oppure saranno oggetto del memorandum? E qua sorge il terzo problema. Comunque lo presentino, le condizionalità, anche se light, ci sono. E come? E che cosa sono queste condizionalità? L'erogazione dei fondi del MES è legata ad alcune misure che il paese ricevente deve per forza adottare. Ad oggi, in tutti quei casi in cui ha erogato i prestiti, cioè Cipro, Spagna e Grecia, le condizionalità si sono trasformate in un memorandum che ha previsto l'applicazione di provvedimenti sanguinosi di riforma del paese interessato. Cioè che ha previsto tagli drammatici, lineari alla spesa pubblica, cessione e vendita di patrimonio pubblico e asset strategici. Quindi ora, per quanto si parli di condizionalità light o attenuate, è evidente che è comunque legata alla sostenibilità del debito pubblico. Covid-19, per quanto attenuate, queste misure da adottarsi saranno comunque sanguinose. Ci sono poi altre criticità del MES come strumento, come non hanno mancato tra l'altro di rilevare i principali esperti e tecnici, anche tra cui tra l'altro il figlio dell'ex presidente della Repubblica Napolitano, il professor Alessandro Mangia della Cattolica. Cioè ci si interroga sul MES nel dibattito giuridico. Quindi si tratta di un corpo tecnico che adotta misure di rilevanza politica senza però alcuna forma di investitura democratica, è praticamente del tutto giuridicamente irresponsabile e gode di un'autonomia decisionale enorme. E anche l'interesse finale perseguito dal MES non è stato messo nero su bianco in alcuna norma e quindi anche la Board of Directors agisce sulla base di motivazioni che sono tuttora imperscrutabili anche ai tecnici stessi. Il trattato infatti non impone nemmeno che gli atti del MES siano motivati e questo non lo diciamo noi ma lo dicono le riviste giuridiche, a differenza di quanto avviene per qualunque provvedimento amministrativo. Poi, tra l'altro, sugli atti del MES dicono sempre i giuristi che c'è addirittura un dibattito sulla loro qualificazione, cioè se siano atti politici oppure addirittura atti privati di natura commerciale. Non sono previste procedure atti a garantire la trasparenza in alcun modo, gli atti sono secretati, i membri godono di immunità giuridica e nessun atto del MES è consultabile nemmeno dal Parlamento europeo, il che non fa che aumentare il deficit democratico dell'istituzione. Sempre a proposito di questo, stamattina si è espresso Simone Di Stefano in modo abbastanza chiaro, cioè di fronte a qualunque tentativo di attivare il MES, sia pure nella sua forma light, siamo pronti a violare la quarantena e a scendere in piazza. L'ha detto stamattina senza usare giri di parole per annunciare l'opposizione a qualsiasi tentativo di consegnare la nazione nelle mani dell'usura internazionale. Già lo aveva annunciato ieri sera in un tweet per poi ribadirlo stamattina appunto in conferenza stampa. Porteremo gli italiani sotto il Parlamento, ha annunciato, non consentiremo a questa Europa con la complicità di un governo fantoccio di ipotecare il futuro dei nostri figli. Un secondo solo. Di Stefano ha fatto poi un appello alle opposizioni, con riferimento chiaro a Salvini e Meloni, questo definitivo ship di rimanere inerti, neppure in tempi di pandemia. Se il nostro timore dovesse tramutarsi in realtà, le forze che oggi rappresentano la maggioranza degli italiani non possono non reagire. Prestarsi a tavoli fasulli e scendano in piazza con noi contro quelli che si prospetta come l'ennesimo tradimento dell'esecutivo. Anche le misure contenute nel cosiddetto DL in liquidità sono solo una truffa, perché l'Italia ha bisogno di garantire lo stipendio ai lavoratori, il credito alle imprese e soldi alle famiglie ora, senza dover svendere il proprio patrimonio, come paventato da qualcuno, o indebitarsi con nessuno. Sempre riguardo al DL liquidità, dice Di Stefano, continuano a parlare di miliardi di euro iniettati che non esistono, sono quelli che pensano di poter movimentare. Hanno chiuso tutte le attività e pensano di dire a imprenditori e lavoratori, indebitatevi col sistema bancario privato, le garanzie le mette lo Stato, ma rivolgetevi alla banca per chiedere un prestito. Davvero una grande invenzione per l'emergenza economica, qui rischia di saltare gran parte del tessuto economico del paese, chiudono le agenzie, e poi dicono alle imprese di andare in banca senza cambiare una virgola delle regole bancarie. E ora si chiede sempre Di Stefano, perché proprio le banche dovrebbero aprire il cordone della borsa? La garanzia dello Stato non è nei confronti di lavoratori e imprenditori, la garanzia è per le banche. E la banca vi farà il mazzo, come al solito, se non li restituirete. Bene, adesso facciamo un intermezzo musicale con le L7, Crackpot Baby. Rieccoci qua con la rassegna stampa del primato nazionale. Io sono Cristina Gauri, vi terrò compagnia fino alle 14. Guardiamo adesso un po' di esteri. La notizia del giorno è stato che Boris Johnson è ricoverato in terapia intensiva. Le sue condizioni, si dice, sarebbero peggiorate. È stato trasferito in terapia intensiva appunto al St. Thomas Hospital di Londra dopo che le sue condizioni sono peggiorate in seguito al ricovero per Covid-19, da cui ricordiamo è positivo da circa 11 giorni. Johnson, che ha 55 anni, è stato appunto ricoverato, sembrerebbe che gli è stato somministrato dell'ossigeno, però non sarebbe attaccato ai respiratori come all'inizio si era detto. Il ministro degli esteri Dominic Raab gli è subentrato per esercitare la supplenza. Fin da domenica sera, si legge in una nota che è stata diffusa da Downing Street, il primo ministro è stato preso in cura dai medici del St. Thomas Hospital a Londra dopo essere stato ricoverato per sintomi di coronavirus persistente. Nel corso del pomeriggio le condizioni sono peggiorate e su raccomandazione del suo team medico è stato trasferito nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale. Ha chiesto poi al ministro degli esteri Dominic Raab, che è il primo segretario di Stato, di sostituirlo per quanto necessario. C'è la regina Elisabetta, che 94 anni fra 2 settimane, sta benissimo, lei segue i sviluppi. Mentre invece sempre Raab dice che tutto è sotto controllo, Johnson sta ricevendo cure eccellenti ed è in mani sicure. Johnson ha incassato anche il sostegno di Trump. Johnson è forte, dice, gli auguro una pronta guarigione, grande leader, mio amico, forte, e gli americani pregano per la sua guarigione. Lui non molla. Quando viene portato in terapia intensiva, la situazione di questa malattia diventa molto molto seria. Stiamo collaborando con Londra in relazione alla situazione. Il nostro ministro degli esteri Luigi Di Maio ha scritto su Twitter in inglese: gli italiani sono con il Regno Unito in questi momenti difficili, siamo gli uni per gli altri, guarisci presto Boris Johnson. Sempre per quanto riguarda, a proposito di Trump, la situazione americana è abbastanza disastrosa, drammatica. Secondo gli ultimi dati le vittime sarebbero quasi 11.000 morti solo negli Stati Uniti, quindi i casi registrati più di 368.000. Gli esperti della task force della Casa Bianca stimano che il numero dei decessi potrebbe arrivare addirittura a 240.000 unità. Preoccupa particolarmente la situazione nello stato di New York, che è l'epicentro americano dell'infezione, nel quale i dati ormai stanno testimoniando la genesi di una nuova Wuhan, di una nuova Lombardia, con 4.750 morti e oltre 130.000 casi, a tal punto che l'amministrazione sempre di New York inizia a registrare le prime difficoltà riguardo la sepoltura di un sempre maggiore numero di vittime. E sta valutando le prime misure estreme, cioè il ricorso a sepolture, cioè fosse comuni, temporanee, in luoghi pubblici quali i parchi cittadini. Cioè a Central Park potrebbe esserci una fossa comune temporanea in attesa di trovare una collocazione per tutte le salme delle vittime di coronavirus. La conferma di questa cosa è arrivata dal sindaco Bill de Blasio, sia dal presidente della commissione sanità del municipio di New York, Mark Levine. Se dovesse essere necessario ricorrere a delle sepolture temporanee, abbiamo la possibilità di farlo tranquillamente. Poi non manca sempre il paragone in negativo con l'Italia. L'obiettivo è evitare scene come in Italia, dove i militari sono stati costretti a raccogliere corpi dalle chiese e a volte dalle strade, puntualizza Levine, come se seppellire i cadaveri nei parchi cittadini fosse tanto meglio. Levine, che si era riferito ovviamente alle immagini drammatiche, tragiche del corteo dei mezzi militari italiani che trasportavano le bare da Bergamo, forse si dimentica che ormai sono una triste realtà le fotografie dei camion frigo contenenti tutti quei corpi di vittime di Covid chiusi nei sacchi neri che abbiamo visto settimana scorsa parcheggiati di fronte a tutti gli ospedali newyorkesi, tipo Lenox Hill che c'è a Manhattan. Non solo, addirittura si pensa, cioè iniziano già iniziati i preparativi per trasformare le cattedrali, come ad esempio quella di St. John a Manhattan, in ospedali da campo. Dice sempre New York Times, nella sua lunga navata di 200 metri nella cripta sotterranea è prevista l'installazione di 9 tende mediche clima controllato. Nelle tende potranno essere ricoverati almeno 200 malati di Covid-19. E il decano Clifton Daniel della cattedrale ha spiegato che per lui non c'è niente di strano, perché nei secoli precedenti le cattedrali venivano sempre usate in questo modo, come durante la peste. Siamo già a questo livello di resa. Quindi questo non è al di fuori dell'esperienza di una cattedrale, è solo una novità per voi, per noi. L'arrivo dei pazienti è previsto tra una settimana. Sempre per quanto riguarda l'estero, abbiamo notizie dalla Cina, mentre la pandemia di coronavirus dilaga ovunque, soprattutto appunto negli Stati Uniti e in Europa, la Cina oggi, dove tutto è cominciato, riporta 0 vittime, 0 contagi locali e 32 casi importati su tutta la Cina, su più di 1 miliardo di persone. Sempre secondo la Cina si conterebbero 81.740 casi ufficiali, mentre quelli importati dall'estero salgono a 983. Le vittime sono in tutta la Cina sempre, sono 3.331. Ovviamente sono numeri che ormai, lo diciamo da tempo, vanno presi con le pinze. Sappiamo benissimo che il governo cinese ha mentito su questi dati, alla luce degli effetti dell'epidemia negli altri paesi in termini di contagi e di vittime. Però a suffragio di questa notizia che riporta 0 vittime, proprio oggi a Wuhan, che è la città da cui è partita la pandemia, ha revocato le ultime restrizioni dopo oltre 2 mesi e mezzo di quarantena, segno che lì forse qualcosa ha funzionato. A partire dalla mezzanotte locale riprenderanno i voli, si potrà uscire dalla città in auto e la gente, a condizione di essere in buona salute, potrà riprendere a viaggiare in treno. Adesso anche la Russia è alle prese con l'epidemia, le autorità di Mosca hanno annunciato 1154 nuovi casi, portando il totale dei contagiati a 7.497. A Tokyo anche è stato dichiarato lo stato di emergenza, a Osaka e in altre 5 città. Il primo ministro Shinzo Abe ha dichiarato lo stato di emergenza, e chiarendo che la misura sarà rimossa non appena vi sarà la certezza che la vita delle persone non è più in pericolo, sempre le solite cose. Adesso invece notizie più a livello scientifico, sta per finire l'era dei tamponi sierologici, occorre aprire i test sugli anticorpi, questo lo dicono all'unisono, lo dice l'unisono la comunità di ricercatori. I test sugli anticorpi, che sarebbero quelli che stabiliscono a posteriori l'avvenuta guarigione dal virus e la conseguente immunità. Una cosa utile quindi per rispondere all'esigenza di individuare nella popolazione i soggetti che sono già stati infettati dal virus e la cui diagnosi non sia stata effettuata attraverso l'esecuzione di un tampone, di un test di diagnostica molecolare. C'è Giorgio Palù, intervistato dal giornale, che dice appunto l'unico modo per scattare una fotografia esatta dei contagiati e dei guariti è il test sugli anticorpi. Il tampone quindi è ormai un metodo arretrato e che comunque non dà l'idea, non dà il quadro della situazione. E quindi è un'esperienza che andrebbe conclusa al più presto, innanzitutto perché è impossibile effettuare a tappeto sulla popolazione, per cui i dati verranno sempre dati in modo sfalsato, e secondariamente perché non riescono a fornire dati certi sulla portata dell'infezione. Il tampone è una metodologia che va applicata ancora sugli operatori sanitari, perché ne hanno bisogno per il loro lavoro, ma in una fase come questa non si può più farlo tutti. Al contrario, invece, il test degli anticorpi che consiste solamente in un esame del sangue e possono fare tutti i laboratori di chimica clinica, possono essere estesi a più categorie e quindi ci dicono con precisione chi ha già contratto il virus e chi no. Quindi in un'ora, dice sempre il virologo, si possono effettuare migliaia di test, appunto elencando le caratteristiche positive di questa nuova metodologia, è un procedimento facile, e in una settimana si avrebbero già risultati significativi sulla popolazione, e quindi che significa anche smettere di dare numeri a caso. Cioè questi test hanno una duplice utilità, dunque nel determinare la diagnosi e nell'accertare l'avvenuta guarigione. Quindi questo test crea lo spartiacque tra chi il virus, anche se in modo asintomatico, l'ha già contratto e quindi ha la sicurezza di averlo già contratto e quindi di conseguenza può ritenersi libero di poter circolare e tornare alle proprie attività lavorative, e invece tra chi ancora non ha contratto il virus. Di conseguenza, la conseguenza è che questo test degli anticorpi è uno dei più preziosi alleati nella famosa fase 2, quella della convivenza con il virus, quella che prevede il lento graduale ritorno alla vita, come la conoscevamo prima dell'epidemia. Anche perché, questo lo dice Silvio Garattini, che è il fondatore dell'Istituto Mario Negri, ci sarà una seconda ondata, e sicuramente ci sarà una seconda ondata come avvenendo in altre parti del mondo, e il test si dimostrerà uno strumento per scremare chi non è più veicolo di contagio e chi ancora deve stare isolato, almeno fino al vaccino. Rieccoci qui alla rassegna stampa del Primato Nazionale. Io sono Cristina Gauri, sarò con voi fino alle 2. Stavamo parlando della famosa fase 2, in cui appunto il test degli anticorpi sarà il più prezioso alleato nel periodo di convivenza con il virus, verso il lento graduale ritorno alla vita. E proprio parlando di fase 2 e graduale ritorno alla vita, c'è questa intervista al virologo Pregliasco, che lavora all'Università degli Studi di Milano e diciamo uno dei tanti scienziati che hanno il compito di indicare al governo la strada a percorrere per contenere il contagio. E cosa ci dobbiamo aspettare, dice, durante la cosiddetta fase 2 dell'emergenza coronavirus? Dice che sarà graduale, tre aggettivi usa, sarà graduale, scaglionata e flessibile. Ovviamente dice è impossibile pensare di riaprire tutto subito come se non fosse successo niente, ed è difficile pensare di ripartire solo quando i contagi saranno a zero, perché ovviamente c'è un'economia da far ripartire, la gente deve mangiare. Si inizierà a riaprire quando i nuovi casi saranno pochi e quindi considerati tollerabili, quello che stanno dicendo tutti. Si inizierà dalle regioni meno colpite con meno casi, come ad esempio la Sardegna, fino ad arrivare per ultimo a Lombardia, Veneto e Piemonte. Ci sono però molti variabili da tenere in considerazione. Cioè non è un compito semplice dover tener conto di un così alto numero di incognite da infilare in un sistema che le comprenda tutte, in un'equazione che le comprenda tutte. A cominciare dalle valutazioni di rischi nelle varie aziende, nei vari settori, specialmente quelle che prevedono contatti esterni, come ad esempio i fornitori. Un altro aspetto da considerare, che ci fa ancora ci fa capire quando siamo quanto siamo comunque ancora sull'orlo del baratro, e anche quello che riguarda la possibilità che ci sia una revoca di tutte o parte delle riaperture in caso di necessità. Questo cosa vuol dire? Che se i contagi dovessero ricominciare a salire perché la gente non rispetta le direttive, non le segue la lettera e quindi si ritorna allo sviluppo di altri focolai. Le misure, le riaperture sarebbero revocate e noi torneremmo nella situazione in cui ci troviamo adesso. Una prospettiva da tenere in considerazione anche alla luce di ciò che stava succedendo qualche giorno fa. Poi adesso c'è questo contagio zero in alcune zone della Cina dove si sono verificati i contagi di ritorno. Tutto si giocherà sulla nostra capacità di bloccare tempestivamente l'insorgenza di piccoli focolai sul territorio. Quindi la situazione andrà monitorata attentamente e dovremmo essere pronti ad applicare misure restrittive mirate in caso di bisogno. Sui principali quotidiani oggi si ventilava che potrebbe essere il 4 maggio 2020 la data della graduale ripartenza, sempre ventilato con grande cautela per non rischiare appunto di ritrovarsi in piena estate e dover chiudere di nuovo tutto. Già da metà aprile, però, appena dopo le festività pasquali, ad alcuni settori dell'imprenditoria e del commercio potrebbero essere concesse di tornare a produrre. Invece è un discorso diverso per tutte le attività che riguardano squisitamente la sfera sociale dei cittadini, uscire, incontrarsi, passeggiare, praticare sport. Per quello purtroppo potrebbero volerci ancora delle settimane. Anche in questo caso, sempre le stesse regole, distanza di 1 metro, mascherine, divieto di assembramenti. Per quanto riguarda invece i luoghi di sport e di svago, sono proprio quelli che apriranno per ultimi, perché va considerato che è difficile impedire il contatto tra le varie persone, dunque la diffusione del coronavirus potrebbe essere molto facile. Di Maio ha precisato che la fase 2 non vuole dire liberi tutti, ad esempio per quanto riguarda l'estate, gli scienziati invitano alla calma in entrambi i sensi, se ne riparlerà più avanti con la bella stagione e i dati sull'epidemia aggiornati. Quindi potremmo sì andare in spiaggia, ma magari con la mascherina. Qualcuno dice in spiaggia potrebbe non servire se rispettiamo la distanza. Insomma, una grande confusione come al solito. Poi, per quanto riguarda invece, c'è una tizia che è uscita ieri, però secondo me è carina da andare a riprendere, con una video, c'è cioè, l'ideona della Bonetti, il ministro per le pari opportunità. Insomma, mentre i comuni mortali stanno cercando di capire come sopravvivere comunicamente, psicologicamente e anche in termini di salute al coronavirus, la Bonetti, il ministro per le pari opportunità, parla appunto della costituzione di una task force di sole donne. Queste sono sempre le priorità delle donne che abbiamo al governo, all'esecutivo giallo fucsia in questo momento. E dice la Bonetti che in un'intervista per il TG2 Post dice: sono convinta che la ripartenza ripartirà dalle donne perché hanno dimostrato tenuta biologica ma anche resilienza, quella parola orrenda che è in bocca a praticamente tutti, soprattutto in questo periodo, che cosa vuol dire resistenza bovina e passivo-aggressiva. Dice, è per questo che costituirò nel mio ministero una task force al femminile, donne per un nuovo rinascimento. Sono convinta che ripartendo dalle donne, con le donne, possiamo costruire un nuovo percorso per il paese. 10 donne esperte che ci aiuteranno a partire dalle riflessioni della professoressa capo a ricostruire il futuro del nostro paese. Quindi, per la Bonetti, il fatto che le donne abbiano dimostrato una tenuta biologica migliore, perché di fatto la maggior parte degli infetti e anche purtroppo dei deceduti sono di sesso maschile, fa pensare che bisogna istituire questa task force per ricostruire l'Italia e che questa sia costituita da sole donne, come se tra l'altro la tenuta biologica fosse un merito, cioè come le quote rosa, quindi adesso ci sarebbe la quota biologica. E oltretutto questa puntualizzazione potrebbe offendere chi come i disabili ha meno possibilità di mostrare resilienza, tra virgolette, rispetto al virus. La Bonetti poi parla genericamente di una migliore gestione dell'emergenza da parte delle donne, ma non spiega nel dettaglio come ciò si realizzi. A presiedere da questa task force vi sarà la dottoressa Ilaria Capua, che però perché è stata scelta, visto che tra l'altro la Capua non abita neanche, non lavora e non abita in Italia. La Capua è stata eletta nelle file di Scelta Civica al fianco di Mario Monti nel 2013, quindi che è tutto dire. E giustamente Ilaria Paoletti, autrice dell'articolo, si chiede: non ci sono scienziate che meriterebbero di condurre una commissione, magari tra quelle rimaste in Italia che sono rimaste a combattere, farsi un culo così, e mentre invece la capo sentenzia, sentenzia dalla, dalla, dal suo istituto all'estero senza spendersi minimamente in modo più, diciamo, materiale. Poi ci sono anche, bisognerebbe anche capire questa task force da chi è stata, da chi sarà composta, perché se nella task force, sempre tra virgolette, poi troviamo delle esperte come la Maria Rita Gismondo, che hanno dimostrato di saper prendere dei granchi assurdi rispetto al coronavirus, diciamo che della task force ce ne facciamo veramente, veramente poco, insomma.
Passa, different door.
Rieccoci qua nella rassegna stampa del primato nazionale, questi sono gli ultimi 20 minuti, meno anzi 15 minuti, io sono Cristina Gauri, una notizia che è uscita appena adesso sempre sul sito del primato nazionale che riguarda il test tutto italiano per la famosa patente di immunità, che è quella di cui parlavamo poc'anzi, cioè che riguarda i test degli anticorpi. Sta per arrivare appunto questo nuovo test rapido per il coronavirus che è completamente made in Italy ed è un esame del sangue che permette di verificare appunto, come dicevamo, chi ha sviluppato gli anticorpi al Covid-19, quindi anche chi è stato malato e non ha avuto possibilità di fare il tampone, magari ha avuto dei sintomi lievi oppure è stato sintomatico. Questo test è stato messo a punto dopo 6 settimane di studi condotti al Policlinico San Matteo di Pavia e dentro 2 settimane, quindi un tempo relativamente breve, è attesa la certificazione CE. Poi potranno partire i test sulla popolazione. Il costo, questo è un dato interessante, sarà inferiore ai 5 euro a testa e il risultato arriva in un'ora, un altro dato sicuramente molto interessante perché secondo le previsioni in questo modo in Italia potranno essere processati circa 500.000 campioni al giorno. Come dicevamo, un nuovo test serve a rilevare dopo aver contratto il virus ed essere considerato guarito perché i 2 tamponi a distanza di qualche giorno sono negativi, ha sviluppato quegli anticorpi che gli consentiranno di non ammalarsi di nuovo. Quindi, avendo il risultato del test, abbiamo un certificato, una sorta di patentino di immunità, e quindi in qualche modo questo test fa guadagnare la libertà a chi ne è positivo. L'esame funziona come un normale prelievo di sangue, che viene inserito in un macchinario apposito e messo a contatto con la proteina sintetica costruita nei laboratori di Asorin utilizzando un pezzo di SARS-CoV-2 che è il nome scientifico del coronavirus partito dalla Cina. Il prototipo è stato testato nel laboratorio di virologia del San Matteo di Pavia utilizzando i campioni di sangue anonimi di 150 pazienti ricoverati nelle varie fasi della malattia. Quindi quando sarà disponibile questo test, quindi si spera a breve, permetterà di capire, per esempio, tra i 22.000 italiani considerati oggi guariti, quanti sono quelli che hanno sviluppato un'immunità certificata, quanti cioè quelli che non verranno più affetti, non saranno più affetti dal coronavirus. Inoltre, ripetendo i test a distanza di mesi o anni, sarà possibile capire quanto dura l'immunità anche in maniera statistica. Ma soprattutto, sempre come dicevamo prima, questo test effettua, ha lo scopo di effettuare lo screening di milioni di italiani che possono aver contratto il Covid-19, ma o non sono stati sottoposti al tampone perché asintomatici oppure perché avevano sintomi lievi. E questo appunto potrebbe creare lo spartiacque tra quelli che potrebbero ritornare alla loro vita normale, al lavoro soprattutto, si parla ovviamente di quell'ambito, e quelli che no, anche se però purtroppo questo test non esclude che possano essere contagiosi, condizione che può essere accertata solo tramite due tamponi nasali. Si tratta però comunque di passi sostanzialmente in avanti. Quindi sarà disponibile fra 2 settimane e gli sarà data la precedenza assoluta al personale sanitario. Poi si dovrà passare allo screening di massa. Poiché nella fase 2 dell'epidemia, quella della ripresa delle attività sociali e riproduttive, fino all'arrivo del vaccino, la cui data purtroppo pare ancora molto lontana, questo test è l'unico modo per quantificare chi ha la patente di immunità e chi potrebbe quindi ancora ammalarsi. Mentre invece passiamo a Roma, è una notizia di ieri, ma diciamo gli aggiornamenti stanno comunque continuando ad arrivare. Vi è questo edificio che viene chiamato Selam Palace, nella periferia est della capitale. È uno stabile molto noto dell'illegalità e occupato abusivamente, si pensa, da circa 800 persone, per la maggior parte africani, somali e sudanesi. Ebbene, ieri due persone sono state, due immigrati, sono stati trovati positivi al tampone per il coronavirus. L'allarme è scattato appunto quando è stato diagnosticato a questa coppia di coniugi sudanesi il Covid-19. La donna aveva manifestato dei sintomi lievi, invece per l'uomo è stato necessario il ricovero a Tor Vergata perché presentava problemi respiratori. Oltretutto, ieri si pensava che fosse solo questa coppia all'interno di questo edificio gravemente sovraffollato e fatiscente. Invece si sospetta anche un terzo caso, cioè è stato trovato un ragazzo somalo con problemi cardiaci. La regione e la prefettura hanno quindi, data l'esplosività della situazione, hanno quindi deciso di mettere in campo l'esercito. In mattinata quindi è stata inviata in zona una postazione medica per sottoporre a controlli e tamponi tutti gli abitanti. Soprattutto è stato utilizzato l'esercito per chiudere e sigillare, diciamo, la zona. Quindi da lì non entra e non esce più nessuno di autorizzato. Tra l'altro si stima che nel piano dove sono stati trovati positivi i due coniugi immigrati risultati positivi ci sia un solo bagno usato per almeno 10 persone. Ovviamente queste sono tutte stime perché nessuno può entrare in quel posto, ci sono, diciamo, vedette ovunque, gli occupanti non fanno entrare volentieri ovviamente le persone a controllare la situazione lì, quindi per un periodo si pensava ci fossero 350-400 immigrati. Poi ieri è stato fatto fuori che ce n'erano più di 800, un paio di anni fa addirittura si ventilava ce ne fossero 1.200. Era un palazzo che risulta essere occupato dal 2006 e prima di allora ospitava la facoltà di lettere di Tor Vergata e fa parte di quella famosa lista dei 90 edifici romani da sgomberare. E dall'anno della sua occupazione, che però non rientra invece in quell'altra lista stilata si è data l'estate scorsa con i 25 edifici romani che hanno la priorità. Dall'anno della sua occupazione, tra l'altro, questo palazzo è risultato, diciamo, tristemente noto per essere spesso al centro di risse, accoltellamenti, morti sospette, suicidi, incendi avvenuti dentro tutta questa struttura parecchio fatiscente. Poi qua dice che nei giorni scorsi persino il famoso elemosiniere del Papa, quello che aveva staccato i sigilli della corrente elettrica al palazzo occupato di Action un anno fa, era stato nel palazzo occupato, lui l'hanno fatto entrare invece per distribuire mascherine, ma la situazione igienico-sanitaria preoccupa molto, cioè le mascherine distribuite dall'elemosiniere del Papa sono praticamente una pezza in una voragine. Da questa mattinata, quindi, anzi da ieri mattina, scusate, la Regione Lazio ha chiesto l'isolamento della struttura, circondato lo stabile, anche nell'impossibilità di poter far rispettare queste norme anticontagio.
My beating heart. To do.
Eccoci qua, questi sono gli ultimi 2 minuti insieme della rassegna stampa del Primato Nazionale. Io sono Cristina Gauri, grazie per essere stati con noi anche oggi. Vi ricordiamo che noi siamo sempre dalle 13 alle 14, dal lunedì al sabato. Vi ricordo anche l'appuntamento con Simone Di Stefano dalle 8 alle 9 e mezza, in cui commenta i principali fatti del giorno, le prime pagine dei giornali, e ha un collegamento diretto con tutti i suoi follower che gli possono scrivere su Telegram. Vi ringrazio per l'ascolto. Vi ricordo di acquistare la copia del Primato Nazionale di aprile, che è ora in tutte le edicole, e vi auguro una buona giornata. Arrivederci.